Siete pronti? Vacanze intelligenti, partenze scaglionate, percorsi alternativi, paesaggi incantevoli e gente stupenda. Ma al ritorno ci avete pensato? Non vi illuderete di trovare un paese cambiato, un governo giusto, assessori onesti, un lavoro per tutti e solidarietà come se piovesse. Preparatevi al grande freddo, tenete al caldo Radio Popolare. 2952-4164, abbonarsi per resistere.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, lunedì 23 maggio, questa è la puntata di Storia Popolare. È inutile vi introduca l'argomento perché secondo me l'avete già capito dagli spezzoni audio che avete sentito nella sigla. Buongiorno da Luca Gattuso, in studio abbiamo due ospiti che ci racconteranno come Radio Popolare ha descritto, ha raccontato, ha illustrato quello che è stato il movimento operaio, il movimento sindacale negli anni, dagli anni 70, dalla fine degli anni 70 in poi, da quando è nata Radio Popolare. Quindi saluto i nostri due ospiti, prima di tutto Carlo Riva, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E poi Andrea Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Radio Popolare è nata nel 1976 e fin da subito c'è stata l'esigenza di raccontare, di descrivere quello che è stato il mondo del lavoro. È stato uno degli obiettivi, vero Carlo?
Diciamo che uno degli obiettivi essenziali della carta d'intenti di Radio Popolare, per cui gran parte dell'informazione era dedicata al mondo del lavoro e c'erano almeno due appuntamenti fissi al giorno, uno che annunciava gli appuntamenti nelle fabbriche e l'altro che faceva un po' il resoconto della giornata con i commenti vari, anche se poi entravano nei vari giornali.
Esatto, perché c'era lo spazio all'interno dei giornali e poi c'erano questi due grandi appuntamenti, ricordiamolo, il primo al mattino Fabbrica Oggi e poi Corrispondenza Operaia. La cosa significativa è che c'era tanto spazio, nel senso che c'era mezz'ora per Corrispondenza Operaia e quant'è che durava Fabbrica Oggi, Andrea?
Io mi ricordo una cosa intorno ai 15 minuti però.
Sì, è un incubo quello a farla.
Esatto.
Ma poi lo spieghiamo magari
poi lo spieghiamo perché è un incubo fare Fabbrica Oggi, perché effettivamente poi parlando tutti coloro che sono transitati da sindacale hanno vissuto come un incubo il fatto di fare Fabbrica Oggi, ma poi descriveremo perché. Come di consueto all'inizio della trasmissione ci caliamo in quell'ambiente, l'ambiente in cui sono nate queste trasmissioni, con la scheda preparata da Diego Rovelli, quindi andiamo a calarci nella situazione della fine degli anni 70.
Sono le 8:15, riprendete il lavoro tranquillamente, ma ricordate, attenti alle provocazioni, non fate il gioco dei padroni!
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Articolo 1 dello Statuto dei Lavoratori.
Il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca.
Nel biennio 68-70 l'Italia vive un'intensissima stagione di lotte operaie che si conclude con l'adozione dello Statuto dei Lavoratori e con la riunificazione del movimento sindacale che porta nel 1972 alla Confederazione CGIL CISL-UIL.
Ti sembra foche, provate voi a
L'effervescenza di inizio anni 70 si ripropone poi verso la fine del decennio con il movimento del 77. I moti studenteschi si riuniscono con nuove idee, nuove battaglie, nascono le radio libere, le mode cambiano, ma il messaggio sindacale resta ancora vivo nei giovani, nonostante la disoccupazione che inizia ad emergere.
Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione, ma licenziato senza pietà.
Con la nascita di IRP, anche Milano ha quindi una voce autorevole dalle fabbriche e dai posti di lavoro. Corrispondenze operaie, rubrica quotidiana di informazione sindacale, prende il suo posto nel palinsesto della radio e fino al 92 racconta, seguendo da vicino, i problemi dei lavoratori. Biagio Longo è il primo conduttore e ideatore del format, poi la squadra cresce e arrivano Carlo Riva, Dario Carella, Andrea Di Stefano e molti altri. Con gli inviati dalle fabbriche e dai posti di lavoro, un linguaggio semplice e diretto, i redattori di corrispondenze operaie, là dove c'era un'avvertenza sindacale o uno sciopero, vengono chiamati per fare da megafono a chi non ha voce.
Vincenzina. Davanti la fabbrica. Vincenzina il foulard non si mette più. C'è davanti a un cancello che non si apre più. Vince e si la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito e là. Fatica è dentro là. Che ieri sto Milano qui, sto Rivera che ormai non mi gioca più. Che tristezza il padrone non c'ha neanche. Sti problemi qui.
E con Vincenzina di Enzo Iannacci andiamo a chiudere questa scheda di Diego Rovelli. Carlo, la trasmissione, come abbiamo detto, nasce come una necessità immediata di Radio Popolare, ma perché c'era uno stretto collegamento con gli ascoltatori? Cioè, vi rendevate conto o ci si rendeva conto che gli ascoltatori chiedevano questo? No?
Gli ascoltatori chiedevano questo e la radio era anche nata per dare la voce a proprio le fabbriche, a proprio, era stata anche costituita per questo, era stata anche nata anche per questo, era una delle sue funzioni, delle sue, mi sarebbe adesso, mission.
Una delle sue mission, sì, infatti. Tra l'altro poi c'era anche una componente...
No,
poi
anche perché c'era, a parte che c'era la componente che ha dato vita alla radio, che era una forte componente sindacale, c'era la sinistra della CISL, e quindi la FIM e CISL di Tiboni,
sì,
e non solo, perché poi c'erano anche i poligrafici della CISL e tutto. E quindi era proprio nel suo DNA dare la voce alle fabbriche.
Esatto. E è nata all'interno di Corrispondenza Operaie una rete di collaboratori, di lavoratori, di componenti dei consigli di fabbrica che fornivano le informazioni alla radio, Andrea.
Sì, veri e propri corrispondenti, non necessariamente nei consigli di fabbrica, no. A volte erano semplicemente dei militanti sindacali, dei lavoratori, a volte erano invece delegati che chiamavano, informavano e ci permettevano tra l'altro in questo modo di avere una valanga di notizie che normalmente non erano reperibili sulla stampa tradizionale mainstream.
Quindi praticamente da un certo punto di vista voi andavate a cercare le notizie, ma alcune volte le notizie arrivavano da voi, cioè non eravate voi che...
Tantissime, la maggioranza delle volte le notizie arrivavano a noi. E c'era poi, questa era la bellezza, il rapporto diretto che c'era tra gli ascoltatori, i lavoratori, sì, e Radio Popolare.
Ecco, questo era anche uno dei problemi. E iniziamo magari di un aspetto, da un aspetto che forse andava trattato un po' più avanti, però è divertente anche per gli audio che siamo riusciti a recuperare, sul fatto che c'era una grandissima attenzione da parte del mondo del lavoro, delle assemblee, rispetto a quello che voi dicevate in onda. E andiamo a sentire un paio di audio prese, uno da un'assemblea di cassi integrati dell'Alfa Romeo, che proprio su questo aspetto ponevano particolare attenzione.
E mi sembra strano, sta prassi qui, che un membro dell'esecutivo non debba parlare all'assemblea dei cassi integrati. Veniamo al dunque. Invito il compagno di Radio Popolare, l'ho visto parecchie volte, di registrare bene l'intervento che faccio, di non fare qualche scherzo, perché stasera ascolto anche tua radio, anche se non l'hai invitato, comunque non mi interessa niente.
Ma cos'era, una minaccia questa?
No, non era una minaccia. Tieni conto che poi io vivevo personalmente, adesso non è una dicotomia, però... allora, io sono arrivato in radio, proprio, scusate, tre secondi, sì, biograficamente.
Di storia di Carlo Riva.
Sì, no, perdonate, dopo aver pianto una notte perché Nuova Sinistra Unita, cos'era?
Sì, Nuova Sinistra, 79.
Non aveva preso il quorum, allora io e la mia moglie di allora abbiamo deciso di presentarci in radio per collaborare. Ho detto basta con la politica.
Andiamo in radio.
Allora io mi sono presentato in radio quella mattina perché avevo il permesso, perché avevo fatto il presidente di sede.
Sì.
E allora mi trovo Biagio Longo, che già conoscevo, perché io negli organismi direttivi anche nazionali della FIOM.
Ok.
E quindi mi dice sì sì, vieni, vediamo, eccetera eccetera. E dico faccio tutto, l'elettricista.
Sì.
Non pensavo assolutamente di andare davanti a un microfono. Ma di fare, appunto, basta che non mi
occupi
di sindacato.
Ah, quello hai chiesto?
Non voglio occuparmi di sindacato.
Perfetto.
E mi ricordo che c'era Ivan Berni che mi aveva accolto, mi aveva fatto vedere un po' lo studio, quella roba che era...
Via Pasteur,
via Pasteur, sì, compreso il buco che vedevi sotto. E mi hanno detto di presentarmi alla sera alle 5.
Perché tu continuavi a lavorare di giorno, quindi andavi a lavorare e poi...
Non solo, ma poi dopo il lavoro io frequentavo matematica, cioè l'istituto matematico. E da quella volta poi ho lasciato per te. Risultato, alla sera mi sono trovato al fianco di Sandro Galbiati, e non capivo cosa dovessi fare, davanti a un microfono con Corrispondenza Operaia.
Fin da subito. Sì. No, ma torniamo a...
No, dicevo per la cosa, perché allora io ero della FIOM e la FIOM guardava Radio Popolare
Un po' così.
Insomma, un po' sospettosa, perché faceva parte, insomma, era la radio di... Non del nemico, perché assolutamente non era, però, dico del...
della sinistra, più a sinistra della
FIOM. Più a sinistra, che cosa insopportabile ovviamente per la CGL.
Ma poi c'era un altro elemento, secondo me, che mettere i microfoni di una radio in assemblee nelle riunioni diventava uno strumento di testimonianza a cui adesso siamo abituati ampiamente, ma per l'epoca era dirompente, era veramente
però
dirompente.
Però siamo riusciti a entrare anche nella FIOM, nella CGIL e a togliere qualsiasi pregiudizio.
E qua sentiamo proprio un'altra assemblea in cui, per far capire che non era semplicemente un caso isolato quello che abbiamo trovato audio, perché ne abbiamo trovati più di uno in cui questo problema si riproponeva.
Io ripeto quello che ho detto prima. Allora, queste assemblee sempre sono state caratterizzate da una cosa ben precisa, che qua venivano tutti i lavoratori che stavano lavorando, i compagni delegati, l'esecutivo e la stampa. Non vedo perché stamattina bisogna fare diversamente. Forse perché qualcuno dell'esecutivo ha paura che si sappia in giro quello che succede. Se è questo, se è questa poi la storia, allora ditelo chiaro, non nascondiamoci dietro quello di Radio Popolare o dietro qualcun altro. Dite che avete paura che si sappia fuori di qua quello che è successo sabato, va bene? Quindi io chiedo a questo punto di votare, e di votare perché chi resta qua, chi è qua, resti qua anche durante l'assemblea, senza star qua a vedere se è un giornalista o un compagno dell'esecutivo o se è un delegato. Allora, voglio sapere se chi ha invitato Radio Popolare abbia correttamente invitato gli altri. Qualcuno ha invitato, non la stampa, ma ha invitato Radio Popolare, perché se si invita la stampa è una roba diversa.
Carlo, era una colpa invitare Radio Popolare e non la stampa.
No, però di fatto, insomma, allora, le assemblee erano assolutamente libere,
sì.
Ognuno diceva tutto quello che voleva, eccetera, eccetera. Era ovvio che poi però... cioè introdurre una,
come si un microfono che poi finiva in onda.
Che finiva in onda era dirompente. Era dirompente anche per la sinistra, perché era una delle... Cioè noi abbiamo contribuito a democratizzare ancora di più anche alcune istituzioni della sinistra.
Era un problema dal punto di vista... Perché poi lì a un certo punto gli animi si erano scaldati, abbiamo sentito nell'audio, ma era un problema anche dal punto di vista, non dico fisico, però diciamo andare lì col registratore, poi immagino che i redattori corrispondenza operaia fossero conosciuti o coloro che erano collegati alla radio, quindi a un certo punto quando arrivavi c'era qualcuno che ti diceva o ti aveva detto no, tu no.
No, questo è successo solo quando a un certo punto c'è stato messo il veto formale agli ingressi all'Alfa Romeo dalla nuova proprietà.
Dall'azienda, quindi?
Sì, dalla Fiat. Nel senso che prima dell'arrivo della Fiat in Alfa si entrava praticamente sempre e ovunque. Io ho pranzato decine di volte in mensa dell'Alfa Romeo con i lavoratori. Avevo di fatto il libero accesso alla saletta dell'esecutivo dell'Alfa Romeo. Poi a un certo punto, quando abbiamo incominciato, e credo davvero che siamo stati gli unici come Radio Popolare a documentare cosa significava l'arrivo della Fiat all'Alfa, a un certo punto sapevamo benissimo che i servizi di sicurezza dell'Alfa Romeo registravano regolarmente tutte le puntate di Corrispondenza Operaia.
Ah, quindi oltre al sindacato c'era anche
Beh, certo, assolutamente, e a un certo punto ci sono stati sbarrati i cancelli, e lì è diventato un caso politico, perché noi avevamo libero accesso, e quindi il fatto che la stampa, in quel momento Radio Popolare, non potesse più entrare all'Alfa Romeo a documentare le assemblee è diventato un elemento politico. Poi certo non faceva piacere, non faceva piacere. Per dire quello, sottolineare quello che diceva Carlo, all'inizio sembrava una questione relativa al contrasti politici FIOM, FIM, soprattutto all'Alfa. Poi è diventato un problema in generale, nel senso che la testimonianza e la registrazione delle testimonianze davano fastidio a tutti e facevano piacere a tutti a seconda del momento, insomma, delle cose che venivano fuori.
C'è stata, io mi ricordo, un direttivo, diciamo, ma per unitario.
Sì.
In camera del lavoro, e a un certo punto, contro una componente, tutti gli altri si sono messi a gridare vai a lavorare, ma in coro, ed è stato pesantissimo.
E voi
noi l'abbiamo mandato in onda.
Ah, registrate e mandato in onda. Sì. Ecco, tutto sto materiale, perché poi le assemblee non è che durano 10 minuti, un quarto d'ora, durano ore. Quanto ci si metteva a produrre Corrispondenza Operaia? Perché immagino che fra contatti con gli ascoltatori...
Allora io arrivavo Allora, smettevo di lavorare alle 5.
Sì.
Arrivavo più o meno, pensate, da via Stendhal, cioè come si chiama, zona Solari.
Sì.
A via Pasteur,
sì, quindi attraversavi, allora, tutta Milano.
Il 23 prendevo per il tram, sì, eccetera eccetera, era il 23-26, se non, sì, mi ricordo, e quindi arrivavo circa alle 6 meno un quarto. Che ora andavamo in onda?
6 e mezza. Dalle 6 e mezza alle
7. 6 meno un quarto, alle 6 e mezza facevo registrazioni, cosa, e,
cioè, a parte un miracolo delle
cose. No, non era così. Era uguale, era così anche per me, perché
cioè in tre quarti d'ora producevate la trasmissione.
Anche di meno.
Ma anche di meno. E poi avevamo preso la pessima abitudine di firmata Paolo Uttere di andare in onda senza quasi, sì, nulla di scritto. Nulla.
Ah, cioè così a braccio.
Giusto di qualche titolo, titolo e basta, insomma. Però era una scuola perfetta, perché da allora il microfono è diventato, non è stato mai un problema.
Sì, è stato un amico. Torniamo a parlare di Fabbrica oggi, perché l'abbiamo citato in apertura. Corrispondenza operaia, come abbiamo detto, 18:30-19 raccontava la giornata degli eventi. Poi al mattino c'era un'anticipazione su quello che doveva succedere, però non andavate in diretta perché eravate a lavorare. Quindi,
e quelli diceva, va bene la passione, figurati, tutti, a parte che non eravamo retribuiti.
No, assolutamente.
E poi stavamo molti di noi, sì, oltre a Corrispondenza Operaia, e poi collaboravano col giornale, cioè io facevo parte anche della redazione, lavorando di giorno come anche lui, eccetera eccetera, e magari facevi anche il turno per la chiusura.
Ah, pure.
Ecco, allora a volte avevi voglia anche di andare a casa tua,
sì,
visto che eri sposato, va bene anche, e farti i cavoli tuoi.
Allora, c'era sempre, io andavo al liceo,
no, io in teoria andavo all'università,
è vero,
comunque,
perché poi raccontiamo l'ingresso di Andrea,
allora,
alla veneranda età,
sì, quello è divertente. Allora, a un certo punto, insomma, volevi andare a casa, allora,
finivi la trasmissione alle 19, poi ti dicevano devi fare un servizio per il GR 19,
ovviamente,
e poi, poi devi fare, mi si chiama Fabbrica oggi, e tu magari avevi un appuntamento, pensavi di andare al cinema, e dovevi farti, a parte quella quelle scale, che tutte
piani,
le volte pensavi di crollare perché scricchiolavano, eccetera.
Stiamo parlando
eccetera
di via Pasteur.
Poi non trovavi mai la sigla che erano i Cobo, no? Come si chiamavano?
Sì.
Famosa. E poi dovevi metterci dentro qualcosa. Anche
sì,
lì,
che non era sempre facile trovare tutti i giorni appuntamenti dalle fabbriche.
Eh sì, perché, cioè, perché era il racconto di quello che sarebbe successo, sì, nella giornata.
Non
ora
è che potevi
che
guardare in agenzia, ecco.
Non c'erano.
E neanche in internet.
Non c'erano neanche i telefonini, perché sarebbe bello raccontare.
Esatto, che poi c'era quell'altro aspetto delle manifestazioni.
Ecco, e quindi andavi lì e per fare un quarto d'ora poi sbagliavi, riprendevi, ti inceppavi. Cioè, la registrazione durava almeno mezz'ora, per cui era una bella faticaccia.
E quindi era il fastidio del fatto di...
Allora, falla tu, no, tocca a te, no, fare così, a volte poi dicevi, ma tu sei pagato, perché arrivavi anche a queste miserie.
Ah, ok.
Allora, tocca a te, no, tutte queste cose alla fine.
Proteste rispetto a quello... Allora, abbiamo visto, e più che visto abbiamo sentito quello che succedeva durante le assemblee, e alcuni che dicevano appunto, guardate che stasera vi ascolto. Poi arrivavano proteste, problemi con qualcuno...
Spessissimo.
Cioè,
spessissimo.
Tipo...
cioè, mi avete tagliato, la cosa più classica era mi avete tagliato, ovviamente la sensibilità rispetto ai tempi giornalistici e radiofonici, come potete immaginare, era bassa,
sì,
succede ancora oggi, figuratevi in quegli anni, insomma.
Anni in cui però i tempi erano più dilatati, perché anche,
certo,
però
per quanto più
questo,
dilatati, per quanto più dilatati, era difficile far capire che noi cercavamo, seppur con mezzi ridotti e con tempi ridotti, di dargli un minimo di ritmo, quindi siccome poi, adesso confessiamolo in modo esplicito, il linguaggio dei sindacalisti soprattutto è un linguaggio che...
non facile.
No, come voglio dire, oggi avremmo applicato il traduttore simultaneo per alcuni passaggi, quindi ci rendevamo conto anche noi, anche se eravamo condizionati dal linguaggio, che certe volte era palloso o comunque difficile da ascoltare.
Assolutamente.
E poi c'era il grande racconto degli eventi di piazza, cioè delle manifestazioni, dei cortei, che all'inizio, per quanto riguarda le dirette, aveva quel problema del fatto che non c'erano i cellulari, quindi
poi, cioè, ti
cabine telefoniche
e ti sfondavi le tasche di gettoni.
E poi si registrava per poi mandare in onda corrispondenze operaie, giusto?
Sì, no, per faceva le dirette. Esatto. Se andavamo a Roma, andavamo da tutte le parti dove c'erano assemblee, le seguivi. Tieni conto che è stata incredibile anche tutta la vicenda dell'occupazione della Fiat.
Sì, la marcia dei 40.000, quella
periodo. Sì, ma anche prima abbiamo seguito tutte le assemblee, anche le registrazioni. E lì avevamo anche dei corrispondenti diventati poi famosi, sì, anche come giornalisti, perché per esempio per la Quinta Lega Mirafiori ci telefonava spesso, noi chiamavamo spesso per esempio Dario Di Vico, che poi è diventato vice direttore editorialista. Lui era funzionario appunto dell'FLM alla Quinta Lega Mirafiori e poi ha fatto anche il giornalista.
E poi c'erano situazioni in cui anche i lavoratori contestavano i sindacalisti, ad esempio durante le manifestazioni, quelle ce n'è un botto.
Io mi sono preso per... siccome andavamo sotto questo microfono, infatti, in Piazza del Duomo, mi sono preso non proprio un bullone, ma qualcosa di pesante.
Chi c'era sul palco?
In quel caso c'era Benvenuto. E guarda... poi anche, mi sono preso anche un calcio.
Esatto, guarda caso, sentiamo questo.
Perché gli hai dato del pagliaccio?
Perché prima firma il referendum con i radicali sulle centrali nucleari, volevo vedere i lavoratori che lavorano nel nucleare che cosa devono dire a Benvenuto. Perché è un socialista che si mette con i radicali, perché non fa la lotta di classe.
C'è qualcuno che ha detto però che se fossimo stati 2 anni fa questo sciopero non si faceva.
Non è vero, 2 anni fa c'erano condizioni diverse che oggi non sono. 2 anni fa si promettevano almeno posti di lavoro, quest'anno non si promette niente e fanno licenziamenti in cambio.
E questa è la contestazione di Benvenuto in Piazza Duomo, guarda caso, quella del perché ovviamente si andava sotto il palco un po',
no,
per
sotto,
registrare.
Andavi sopra il palco di fianco a lui.
Ah,
per quelli li facevi da scudo, security.
E quindi c'era anche un problema di incolumità fisica.
No, loro erano abbastanza, sì, la contestazione è piuttosto vivace.
Oppure altre interviste che abbiamo trovato sono quelle che Andrea ha fatto all'interno sempre dell'Alfa Romeo con i cassaintegrati.
Com'è che vivete quando siete in cassa integrazione? Cosa vuol dire essere in cassa integrazione per voi?
Vuol dire essere escluse completamente. Sentiamo esclusi, insomma, è più che è rabbia che si ha dentro, perché abbiamo fatto sempre il nostro dovere, non so, e dopo ti senti emarginato, non so.
Quanti anni eravate che lavorerate all'Alfa?
6 anni.
Io sono 26 anni che sono lì.
Ci sono gente che sono 30 anni lì, 30 anni, 17 anni, 15, perciò noi ancora, ma pensiamo a quelli lì che sono tanti anni, che sono, hanno dato la loro vita all'Alfa e dopo si sentono, non so, li sbattono lì a casa e insomma non è una cosa bella, ecco.
E uno dei problemi che iniziava ad emergere in quel periodo era quella della cassa integrazione, che poi vabbè è esploso negli anni successivi, però lì era uno dei momenti in cui stava nascendo.
E beh, poi stiamo parlando dell'Alfa Romeo, dove la cassa integrazione erano migliaia di lavoratori e soprattutto è stato l'inizio del reparto confino, dell'utilizzo della cassa integrazione per far fuori i delegati, i rappresentanti sindacali, diciamo, che davano più fastidio, che erano i leader sostanzialmente della contestazione alle scelte, e che dobbiamo dirlo oggi, perché nel 2016, secondo me va detto, avevano visto immediatamente lungo, cioè che l'acquisizione per la Fiat sarebbe stata la morte dell'Alfa Romeo e mi sembra palese, e che tutte le proposte di soluzione, compresa l'ultima famigerata del Celeste Formigoni, no? Del polo dell'auto elettrica, sì, erano sostanzialmente delle grandiose prese per, sì, i fondelli.
Poi lì è entrata in gioco anche, cioè, un altro modo di lottare contro la cassa integrazione, che era quella per via legale, che ha diviso per esempio molto, in questo caso CGL, CISL, eccetera eccetera. Molto interessante, perché poi mi ricordo che sono venuti anche qua dagli Stati Uniti alcuni studiosi giornalisti, chiamano così, chiamano ricercatori, a cercare di capire, cioè non riuscivano bene a capire il fatto dello statuto dei lavoratori, che difendeva, per cui tu ti basavi sul statuto dei lavoratori per difendere in maniera collettiva. E nello stesso tempo però c'era questa, diciamo, contraddizione sul fatto che tu come persona singola potevi invece difenderti come nel caso dell'Alfa, e quindi...
Sì, perché lì si entrò in un capitolo dal punto di vista giuslavoristico, secondo me estremamente innovativo, sì. Uno dei protagonisti era l'avvocato Fezzi, ovviamente.
Sì, che anche Dino Leone.
Leone, insomma, giusto. Comunque che hanno iniziato delle cause individuali, collettive, contro gli accordi sulla cassa integrazione, che erano, lo ricordiamo, accordi separati.
Che erano accordi separati.
Che adesso poi dopo si sono ribaltati, sì. No? Ma erano accordi firmati da FIOM e WILM e non sottoscritti dalla FIM, un po' come è accaduto.
Ah, quindi dal punto di vista sindacale alcune organizzazioni le sottoscrivevano, altre no?
Esattamente, e i lavoratori che non si riconoscevano poi facevano ricorso e in alcuni casi hanno vinto i ricorsi contro la procedura di cassa integrazione.
Era proprio una visione diversa, non sì. È proprio una visione diversa di concepire la contrattazione, cioè difenderti anche dal punto di vista individuale, proprio come diritto individuale, sì. Oppure difendere la contrattazione collettiva, e quindi il problema adesso non andiamo avanti.
Comunque l'archivio sembra che noi fossimo focalizzati sì. Solo su Milano e l'Alfa Romeo,
no,
ma io mi ricordo manifestazione dell'Italsider a Genova, sì. A Napoli, manifestazioni e assemblee molto, come dire, molto hot, molto partecipate dei camalli del porto di Genova.
No, cioè. Beh, ma in realtà c'era una copertura, ovviamente non possiamo far sentire tutto perché lo spazio è quello che è, però assemblee a Montecatini, abbiamo trovato ovviamente molte manifestazioni,
ecco,
a Roma.
Tieni conto che questo però è abbastanza interessante perché allora non c'era il network.
Sì.
Allora, noi avevamo un bacino di utenza piuttosto largo in Lombardia, sì. Però come potesse essere interessante per gli ascoltatori sentire
le realtà esatto.
Cioè, non c'era il network, non c'era la rete.
Infatti voi rappresentavate, cioè Corrispondenza Operaria rappresentava la voce del movimento sindacale a livello nazionale per chi ovviamente aveva la possibilità di ascoltare Radio Popolare nella zona di Milano e della Lombardia.
Cioè. Ovviamente. E insisto che l'elemento più innovativo era portare il microfono,
sì.
Nelle manifestazioni, nelle assemblee, nelle riunioni, perché quello diventava una modalità in un'epoca nella quale il sindacato non aveva sostanzialmente accesso ai grandi ai media mainstream, perché anche Repubblica è iniziata a passetti molto dubbiosi, sì. Nei confronti del sindacato, quindi come dire, la stampa era la stampa confindustriale, più o meno riconosciuta come nel famoso slogan Agnelli Pirelli ladri gemelli,
sì.
Insomma, quindi quindi il ruolo della radio era un ruolo fortemente innovativo anche rispetto all'esperienza del manifesto e men che meno rispetto all'esperienza dell'Unità, che in quel momento era ancora l'organo del Partito Comunista.
Sì, alla fine poi abbiamo sfondato, lo ripeto, siamo riusciti a entrare in tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad avere il rispetto di tutte e tre alla fine.
Problemi particolari con qualche organizzazione sindacale?
No, magari all'inizio, ti ripeto, perché sì. Ci vedevano all'inizio come...
la voce della,
la
sinistra.
Voce della sì. Sinistra, della FIM CISL, poi alla fine man mano no, magari ho contribuito un po' anch'io, però adesso mi sto...
Andrea, raccontiamo il fatto che tu entri a fare una trasmissione legata al mondo del lavoro da studente, che è una particolarità...
Sì,
vuoi raccontarla tu? Racconta Carlo.
Non lo nego assolutamente.
Lui una volta si presenta uno con un eschimo e un basco in testa, lui dice non è vero che ero così. No, era così.
No, ma io non l'ho negato. Non mi ricordo
dice,
il basco.
Voglio fare qualcosa. Allora
cioè lui arriva e dice voglio
io non ho detto voglio fare qualcosa, voglio seguire il mondo del lavoro, quello me lo ricordo benissimo. E lì qualcuno... Sì, era così. Infatti siccome ero un pazzo furioso, perché tutti quelli che arrivavano giovani non volevano seguire,
esatto,
volevano
infatti.
Seguire le trasmissioni.
Questa è una cosa particolare, nel senso
e
che
quindi
tu
mi ricordo
il liceo.
Facevo il liceo. Che qualcuno mi chiuse in una stanza e mi disse allora vai a Corrispondenza Operaria, già subito.
E quindi arriva sto studente che vuol fare corrispondenza operaia, cioè vuol parlare del mondo del lavoro, del sindacato, dei movimenti sindacali, eccetera.
E per cui subito gli affidi, visto che poteva fare fabbrica
quindi,
oggi.
Gli affidi fabbrica oggi.
Ovviamente.
La fabbrica oggi non andava mai in diretta. Non
era... No.
Era impossibile.
No, qualche volta sai che sì invece, perché sì, quando c'erano in particolare degli eventi, allora passavi di qua. Quando c'erano degli eventi. Anche perché lì poi dovevi prendere delle voci di qualcuno che annunciasse l'evento del giorno, e anche lì dovevi fare la registrazione, insomma era un po'...
Bisogna registrare al telefono tutte queste cose. Allora, altri collaboratori, abbiamo detto, all'inizio ci sono Biagio Longo che inizia la trasmissione, che poi quando diventa direttore smetter, c'era Dario Carella. C'era anche una componente femminile, ricordiamo Rossella Rossini ad esempio.
Rossella Rossini che è arrivata ed è stata per un lungo periodo.
E sentiamo appunto la voce di Rossella.
Che ha portato un po' di professionalità.
Ah, questo addirittura? Perché ha portato...
No, perché noi eravamo comunque... No, scherzo, però sì. Era... Cioè, diciamo che lei era molto rigorosa e poi stava in radio tutto il giorno, almeno lei.
Esatto. E sentiamo la voce di Rossella Rossini che fa delle interviste sull'accordo alla Magneti Marelli.
Voi la conoscete già in linea di massima questa ipotesi di accordo?
Per noi potrebbe andare bene, per me potrebbe andare bene.
Anche per voi?
Sì, potrebbe andare bene.
Prima di tutto potrebbe andare bene in tanti sensi. Prima di tutto perché sono 33 mesi di cassa integrazione che vengono accettati, sarebbero 26 mesi più 7 sarebbero. Sì. E penso che 33 mesi l'azienda, persone che vanno fuori, se arriva a questo accordo, io penso, almeno come ho potuto capire, che l'azienda si impegna insieme ai sindacati a verificare la situazione ogni 6 mesi, ogni 7 mesi, ogni anno, potrebbero rientrare i giovani che sono fuori, cioè quelli che sono adesso attualmente che entrerebbero in cassa integrazione.
E questa era la voce di Rossella Rossini. Nel frattempo stiamo ricordando alcuni dei collaboratori e dei redattori di Corrispondenza Operaia, quindi...
Nino Luisi,
uno
anche lui
per un lungo pezzo una colonna, anche lui lavorava.
E poi Roberto veniva. Sesena, giusto?
Roberto Sesena, che lui lavora alla IOM.
Ecco, c'è questo aspetto, cioè gran parte di voi arrivavano dal mondo del lavoro, non avevano una formazione giornalistica, cioè non veniva, ecco, e quindi eravate degli autodidatti, almeno quelli all'inizio.
L'ho detto, mi hanno messo davanti un microfono.
Cioè com'è che si, con l'esperienza, si acquisiva la capacità?
Ripensarci non lo so proprio.
Non lo sai dire.
Non saprei dire. No, veramente non saprei dire, anche perché poi sai, da Corrispondenza Operaia poi sono uscite, no scherzando, degli spin-off un po' strani.
Cioè tipo?
Ma no, anche siamo, non so se l'avete già, non so, c'era Gran Varietà, eccetera, eccetera, sì. C'erano tutte queste cose per cui io facevo l'Aristocrazia Operaia.
Sì, perché c'era la R-Mossa.
Perché avevo la R-Mossa.
Esatto.
E poi c'era anche con la Marina Terrani, facevamo la volgarità terribile, no, nel senso di... E poi, per esempio, no, una cosa importantissima, poi prima parlavi della rete, ma cioè... È una rete che ha sostenuto enormemente la radio, anche dal punto di vista economico.
Ah, giusto.
Pensate, a parte essere iscritti e fare la tessera, allora non c'era ancora l'azionariato, eccetera, eccetera. Però, per esempio, quando c'è stata la lotteria, mi ricordo che ho fatto anche responsabile della lotteria per un po', e siamo arrivati a vendere 30.000 biglietti, una cosa, con una rete. Cioè c'era, in quel caso, si era proprio istituzionalizzata la rete... Di vendita, di raccolta della sottoscrizione, ed è stata molto... No, proprio ritornando alla scuola di giornalismo...
Sì, che ha rappresentato Corrispondenza Operaia.
Lì no, però ecco, questa è stata anche una maniera incredibile per... adesso poi, vabbè, per mia recente esperienza, ma proprio importantissima per mantenere la storia, cioè la memoria e la storia, e questa è stata veramente molto importante. Cioè noi facevamo anche delle cose, ripeto, appartenevano più agli spin-off, ma quando ci mettevamo a raccontare come gli operai, dove io lavoravo, per esempio la Via Calzoni, parlavano di sesso. Ed era, secondo me, adesso a ripensarci, peccato che non ci sono, siano più
infatti c'è un problema di registrazione.
Però, non so, andare sotto la doccia e buttargli lì delle parole, uscivano delle cose incredibili, alcune avanzatissime, alcune che uno si metteva le mani ai capelli.
E di questo parleremo, ascoltatrici e ascoltatori, nella seconda parte di questa storia popolare dedicata a Corrispondenza Operaia, Fabbrica Oggi, quella che potrete ascoltare sul podcast all'interno del sito www.radiopopolare.it nello spazio della trasmissione, perché il tempo è quello che è, lo sapete, quindi andiamo a chiudere. Io ringrazio Carlo Riva e ringrazio Andrea Di Stefano di essere stati qui, che loro ovviamente non vanno via perché andiamo fra poco a registrare altre informazioni, altre testimonianze e altri aneddoti relativi a queste due trasmissioni, cioè a Corrispondenza Operaia, Fabbrica Oggi, o come Radio Popolare nella storia ha parlato del mondo del lavoro. L'appuntamento con Storia Popolare per lunedì prossimo, come sempre, attorno alle 18.35. Lunedì torneremo a parlare, sarà il 30 di maggio, torneremo a parlare di Sansone. Buon ascolto fra poco con le notizie dal locale di Metroregione.